30 gennaio 2019. Una spiegazione per la simmetria delle aurore polari. Le spettacolari aurore boreali non sono identiche a quelle australi. La ragione di questa asimmetria è legata all'orientamento del vento solare e alle particolari interazioni tra il campo magnetico terrestre e quello del Sole. Lo afferma un nuovo studio smentendo la spiegazione finora accettata, che si basa su un fenomeno fisico diverso. Le aurore polari sono uno degli spettacoli naturali più affascinanti, bande di colore in continuo mutamento che solcano il cielo notturno. La ricerca scientifica ha chiarito da tempo il processo fisico che ne è all'origine, getti di particelle cariche, principalmente protoni ed elettroni provenienti dal Sole, che urtano gli atomi dei gas che compongono gli strati dell'atmosfera terrestre tra 100 e 500 km di quota. Gli urti producono eccitazioni di questi atomi, e la conseguente disccitazione produce la luce che vediamo. Si è pensato a lungo che l'aurora boreale, che si vede al polo nord, e quella australe, che si vede al polo sud, fossero identiche l'una l'immagine speculare dell'altra. Nel 2009 si scoprì invece che i due fenomeni si verificano mostrano forme diverse. La differenza fu chiamata asimmetria. Sulla rivista Journal of Geophysical Research, Space Physics Anders Hofmann e colleghi dell'Università di Bergen in Norvegia spiegano la probabile ragione di questa asimmetria. Le differenze tra i due fenomeni sono da imputare alle specifiche modalità di interazione tra il campo magnetico terrestre e quello solare. Il nucleo della Terra genera un campo magnetico che si estende nello spazio attorno al nostro pianeta, formando uno scudo chiamato magnetosfera, che protegge la Terra dalle particelle cariche provenienti dal Sole. Il Sole produce un proprio campo magnetico chiamato campo magnetico interplanetario, che viene trasportato dal vento solare e interagisce con il campo magnetico terrestre, deformandolo sul lato rivolto verso il Sole e stirandolo verso il lato opposto. Per la sua forma allungata, questo campo magnetico sul lato in ombra prende il nome di coda magnetica simmetrica tra nord e sud. Se però il vento solare soffia con un orientamento diverso da quello normale, le linee del campo magnetico complessivo vengono deformate via via che si propagano verso la coda magnetica, che così risulta inclinata. L'intero processo diventa asimmetrico, e di conseguenza anche la posizione dell'aurora boreale è diversa da quella dell'aurora australe. Il risultato appare rilevante anche perché smentisce uno studio precedente che riconduceva la simmetria delle aurore polari a un altro fenomeno fisico chiamato riconnessione magnetica, grazie al quale l'energia del campo magnetico può essere convertita in un'altra forma, per esempio in energia cinetica o termica. In precedenza si pensava che la simmetria nel sistema entrasse nella magnetosfera per effetto di un meccanismo chiamato riconnessione della coda, ha spiegato Hofmann. Il nostro studio mostra che è possibile che sia effettivamente l'opposto. Questa riconnessione della coda magnetica ha l'effetto di ridurre la simmetria. In un secondo articolo pubblicato sulla rivista Annales Geophysiche, gli stessi autori illustrano nei dettagli la simmetria osservata nel corso della tempesta geomagnetica dell'agosto del 2001, dimostrando l'importanza di considerare le interazioni tra Sole e Terra come sistema asimmetrico. Senza includere queste asimmetrie, la nostra comprensione del sistema Sole-Terra sarà lungi dall'essere completa e i modelli non saranno in grado di prevedere con precisione la posizione e il momento dei fenomeni geospaziali, ha concluso Nicolai, direttore del Birkeland Center for Space Science all'Università di Bergen e autore principale del secondo articolo. 30 gennaio 2019. Un piccolo testimone della formazione del sistema solare. Nella remota fascia di Kuiper, oltre i confini dell'orbita di Nettuno, è stato individuato per la prima volta un asteroide con un diametro di appena 1,3 km. La presenza in quella regione del sistema solare di corpi celesti così piccoli, che risalgono alle prime fasi di formazione dei pianeti, era stata prevista 70 anni fa, ma finora la loro ricerca era andata a vuoto. Un asteroide di appena 1,3 km di diametro è stato scoperto per la prima volta nella fascia di Kuiper, agli estremi margini del sistema solare. La scoperta, illustrata su Nature Astronomy, suggerisce che oggetti di dimensioni analoghe o poco superiori risalenti all'inizio dell'epoca di formazione dei pianeti siano molti di più di quanto si credesse. La fascia di Kuiper è un insieme di piccoli corpi celesti situati oltre l'orbita di Nettuno, fra i quali si annovera anche Plutone dopo il suo declassamento nel 2006, da pianeta a pianeta nano. Come gli asteroidi che si trovano fra Marte e Giove, si ritiene che anche quei corpi siano residui della fase di formazione del sistema solare, quando aggregandosi in gran numero diedero origine ai pianeti. Tuttavia, a differenza degli oggetti della fascia interna, che sono stati alterati dal costante bombardamento di radiazioni provenienti dal Sole e dalle frequenti collisioni, quelli della fascia di Kuiper, sparsi in un volume di spazio immenso e lontani dal Sole, devono essere rimasti sostanzialmente nelle condizioni originarie. I modelli di formazione dei pianeti prevedono da oltre 70 anni l'esistenza di oggetti di diametro compreso fra 1 e pochi chilometri oltre l'orbita di Nettuno, oggetti però troppo piccoli e poco visibili per essere osservati direttamente anche dai telescopi più potenti. Kao Arimatsu dell'Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone e colleghi sono ora riusciti a scoprirne uno ricorrendo a un metodo indiretto, detto delle occultazioni, che misura la variazione della luce proveniente da una stella quando un oggetto passa davanti a essa. Usando solo due piccoli telescopi e monitorando 2000 stelle per 60 ore, i ricercatori sono riusciti a individuare un evento di occultazione coerente con il passaggio davanti a una stella di un oggetto di 1300 metri di diametro. Considerato il numero ridotto di stelle prese in esame e di ore di osservazione, osservano gli autori, le probabilità di registrare un evento simile sembravano molto basse. Il successo dell'impresa suggerisce quindi che il numero di corpi celesti di quelle dimensioni sia molto superiore a quello finora stimato. Inoltre, commenta Arimatsu, questa è una vera vittoria per piccoli progetti. Il nostro team aveva meno dello 0,3% del budget dei grandi progetti internazionali, eppure siamo riusciti a fare una scoperta che non era riuscita a progetti ben più grandi. Ora che sappiamo che il nostro sistema funziona, studieremo più in dettaglio la fascia di Kuiper, ma abbiamo gli occhi puntati anche sulla nube di Oort. 30 gennaio 2019. Da Mendeleev al primo elemento sintetico. Quando Mendeleev propose la sua tavola periodica esattamente 150 anni fa, l'elemento 43 era sconosciuto. Nel 1937, divenne il primo elemento a essere ottenuto artificialmente in laboratorio, aprendo la strada all'era atomica. Keith Chapman fratto Nature. Nel 1937, un pezzo di lastra di molibdeno arrivò all'Università di Palermo. Era stato spedito dall'Università della California a Berkeley, dove era stato parte dell'Atom Smasher di Ernest Lawrence, uno dei primi acceleratori di particelle, noto come ciclotrone da 37 pollici. La piastra conteneva il pezzo mancante più importante del mondo chimico. L'elemento 43, provvisoriamente indicato come Eka manganese prima della sua scoperta, era un buco nella tavola periodica definita da Dmitri Mendeleev nel 1869. Anche se erano stati tentativi precedenti di ordinare gli elementi chimici, Mendeleev dispose la sua tavola secondo la massa atomica e le proprietà degli elementi, e lasciò spazi vuoti dove sentiva che mancava un elemento. La maggior parte degli spazi fu gradualmente riempita, confermando le idee di Mendeleev. Negli anni 30, la lacuna più rilevante riguardava l'Eka manganese. I ricercatori avevano cercato a lungo questo elemento sfuggente, ma ogni pretesa scoperta era stata dimostrata errata. Ora, a Palermo, era il turno del fisico italiano Emilio Segre. A soli 32 anni Segre era già noto per la scoperta di elementi. Ebreo sefardita e figlio del proprietario di una cartiera a Tivoli, Segre si era formato come fisico sotto la guida di Enrico Fermi prima di partire come ufficiale antiaereo dell'esercito italiano. Nel 1929 era tornato da Fermi come uno dei ragazzi di Via Panisperna, un gruppo di scienziati con un budget limitato e senza attrezzature moderne. I fratelli minori degli scienziati venivano reclutati per sollevare gli apparecchi, le attrezzature fatte a mano e i ricercatori dovettero nascondersi in fondo al corridoio per proteggersi dalle radiazioni. Eppure, nonostante le difficoltà, nel 1934, il team di Fermi aveva esteso i limiti della tavola di Mendeleev. In Francia, Frédéric et René Joliot-Curie avevano dimostrato che un elemento poteva essere trasformato in un altro usando radiazioni indotte artificialmente. Fermi, Segre e gli altri ragazzi fecero un ulteriore passo avanti bombardando un campione di uranio, l'elemento 92, il più pesante conosciuto all'epoca, con un fascio di neutroni improvvisato. Così facendo, sembrava che Fermi avesse sintetizzato gli elementi 93 e 94. Segre sperava che Lawrence avesse inconsapevolmente creato un altro elemento come risultato dell'uso di molibdeno nel suo ciclotrone. Il molibdeno è l'elemento 42, se gli isotopi pesanti dell'idrogeno, deuterio, avessero accelerato attraverso il ciclotrone di Lawrence e irradiato una piastra di molibdeno, questa avrebbe potuto contenere alcune tracce di Eka manganese. Segre chiese a Lawrence di inviargli i pezzi che erano diventati radioattivi. Laurence, non avendo alcun interesse per il metallo scartato, fu felice di farlo. Con l'aiuto del collega Carlo Perrier Segre effettuò un'analisi chimica della piastra, estraendo un elemento sconosciuto facendo bollire un campione con idrossido di sodio e perossido di idrogeno. Fu il primo avvistamento dell'elemento 43. Così fu risolto il mistero del perché questo elemento non fosse stato trovato. Le camanganese era instabile, con un tempo di dimezzamento radioattivo di qualche milione di anni. Qualsiasi campione presente in natura quando si è formata la Terra sarebbe decaduto eoni fa. La storia del nuovo elemento era solo all'inizio. Nel giugno 1938, Segre si recò a Berkeley per continuare la sua ricerca. Mentre era in viaggio, il governo fascista di Mussolini approvò leggi che impedivano agli ebrei di occupare posizioni universitarie in Italia. Segre, intrappolato in California, mandò a chiamare la sua famiglia e prese la residenza permanente. Qui lavorò con un giovane chimico, Glenn Seaborg, per isolare un insolito isotopo metastabile del nuovo elemento. Poco dopo arrivarono due notizie. A novembre Fermi aveva vinto il premio Nobel per la scoperta di elementi al di là dell'uranio. Fermi, la cui moglie era ebrea, usò il premio come pretesto per fuggire dall'Italia. Poi, due mesi dopo, dalla Germania giunse la notizia che gli elementi di Fermi erano un errore. Un gruppo guidato da Otto Hahn e Lise Meitner aveva dimostrato che le scoperte di Fermi erano il risultato della rottura di un atomo, e probabilmente erano bario, krypton e frammenti di altri elementi. Questa rivelazione avrebbe portato alla fine allo sviluppo di armi nucleari e fece sì che le camanganese di Segre e Perrier fosse il primo vero elemento sintetico. Nel 1947, 10 anni dopo la sua scoperta, lo chiamarono technetio, da technetos, la parola greca che significa artificiale. A quel punto, tutti gli altri spazi vuoti della tavola periodica di Mendeleev erano stati riempiti, e Segre contribuì anche alla creazione dell'elemento 85, l'astato. Gli elementi creati in laboratorio aprirono la ricerca di elementi più pesanti dell'uranio, elementi transuranici. Nel 1939, il ricercatore di Berkeley, Edwin McMillan, si rivolse a Segre per un atomo insolito che aveva scoperto nel ciclotrone, che riteneva essere un nuovo elemento. Segre respinse il ritrovamento, arrivando persino a scrivere un articolo, una ricerca infruttuosa di elementi transuranici. In effetti, McMillan aveva scoperto l'elemento 93, che chiamò Nettunio. Poi, nel febbraio 1941, riprendendo l'opera di McMillan, Seaborg scoprì l'elemento 94. Con l'aiuto di Segre, Seaborg dimostrò ben presto che la sua creazione, il plutonio, poteva essere usata in una bomba atomica. Fu il primo di 10 elementi sintetici che avrebbe poi scoperto. A un altro, il Seaborgium, elemento 106, fu dato in suo onore il suo nome. Il technetio dimostrò che l'esplorazione della tavola periodica non si limitava agli elementi trovati sulla Terra. Oggi abbiamo esteso la tavola fino all'elemento superpesante 118, Oganesson. Con i nuovi elementi sono arrivate applicazioni che pochi avrebbero potuto immaginare, rivelatori di fumo, energia per le sonde spaziali e le armi più devastanti che si conoscano. Ma probabilmente la scoperta più grande rimane il technetio, e l'isotopo metastabile dell'elemento scoperto da Segre con Seaborg. Con il suo breve tempo di dimezzamento di 6 ore è un tracciante radioattivo ideale. Oggi il technetio è il radioisotopo medico più usato al mondo in circa l'80% delle procedure di medicina nucleare e contribuisce a salvare milioni di vite umane ogni anno. Non male per qualcosa visto per la prima volta in un pezzo di lamiera di metallo scartato. 31 gennaio 2019. Le tante occupazioni della grotta di Denisova. Denisoviani e Neanderthal hanno occupato a più riprese la grotta che si trova nel sud della Siberia e che ha dato il nome alla specie umana denisoviana, ormai estinta, strettamente imparentata proprio con i neandertaliani. Lo hanno stabilito due studi che hanno datato l'enorme mole di resti fossili disponibili scoperti a Denisova. La grotta di Denisova, in una valle delle montagne di Altai, nella Siberia del sud, è un sito fondamentale per capire la presenza delle varie specie di Homo in Asia. Ora su Nature, due articoli hanno ricostruito, grazie a nuove indagini strumentali, l'alternarsi delle diverse specie umane nell'occupazione della grotta nel corso dei millenni. La decifrazione dei segni umani lasciati a Denisova è quanto mai complessa, poiché riguarda un arco temporale estremamente ampio, che copre sia il Paleolitico medio tra 340.000 e 45.000 anni fa, sia la parte iniziale del Paleolitico superiore tra 45.000 e 40.000 anni fa. La scoperta di manufatti ornamentali antichi, come pendagli fatti di ossa e altri oggetti di avorio di mammut, erano stati attribuiti inizialmente a Sapiens, ma la svolta nelle ricerche archeologiche è venuta nel 2010, quando l'analisi del DNA di reperti ossei del Paleolitico medio hanno identificato un ominide appartenente a un ramo filogenetico diverso da quello di Sapiens, probabilmente vicino ai Neanderthal dal punto di vista evolutivo e chiamato uomo di Denisova. Le stesse analisi del materiale genetico antico hanno dimostrato la presenza di Denisova e di Neanderthal durante il Paleolitico medio, mentre non sono stati riscontrati segni della presenza di Sapiens. Nel primo studio, Zenobia Jacobs e Richard Roberts dell'Università di Wollongong in Australia e colleghi presentano ora i risultati della datazione di 103 depositi di sedimenti che vanno da 300.000 a 20.000 anni fa, insieme con i resti di 27 specie di grandi vertebrati, 100 specie di piccoli vertebrati, soprattutto mammiferi e pesci, e 72 specie di piante. L'analisi di questi reperti è stata effettuata con una tecnica che misura l'ultima volta che alcuni minerali sono stati esposti alla luce solare. Ciò ha permesso di ricostruire l'ambiente intorno alla grotta di Denisova, che è variato notevolmente nel corso del tempo, passando dall'essere prevalentemente una foresta di latifoglie nelle epoche più calde a tundra e steppa nelle epoche più fredde. Infine, gli autori sono arrivati a stime di quando i Denisoviani o Denisova occuparono la grotta. Si tratta di un periodo compreso tra 287.000 e 55.000 anni fa, mentre per i Neanderthal varia tra 193.000 e 97.000 anni fa. Nel secondo studio, Caterina Donka del Max Planck Institute per la Scienza della Storia Umana a Jena, in Germania, e colleghi si sono concentrati sui reperti trovati negli strati risalenti al Paleolitico medio e superiore. I loro risultati riguardano in particolare 50 nuove datazioni con la tecnica del radiocarbonio, l'analisi con la tecnica di zooarcheologia per spettrometria di massa di più di 2000 fossili, che ha permesso di individuare 3 nuovi frammenti ossei appartenuti a Denisova, e infine l'analisi di tutti i frammenti fossili di Denisova disponibili finora. Gli autori hanno concluso che quest'ultima specie era presente nella grotta già 195.000 anni fa, mentre i resti più recenti sono datati a un periodo compreso tra 76.000 e 52.000 anni fa. Tutti i fossili relativi ai Neanderthal, invece, sono datati a 140.000-80.000 anni fa, cioè un'epoca intermedia tra le prime e le ultime testimonianze di Denisoviani. Per quanto riguarda manufatti, ovvero ciondoli fabbricati con denti e punte di freccia fatte di ossa, risalgono a 49.000-43.000 anni fa. Si tratta quindi dei più antichi manufatti scoperti in Eurasia nel nord. Secondo quanto scrivono gli autori, sulla base delle attuali prove archeologiche, si può ipotizzare che questi manufatti siano associati alla popolazione Denisova, mentre non si può determinare se esseri umani anatomicamente moderni fossero coinvolti nella loro produzione, poiché non sono mai stati trovati finora fossili di esseri umani moderni né prove genetiche così antichi nella regione di Altai. 31 gennaio 2019. Le varianti genetiche che rendono mattinieri. Se una persona è mattiniera oppure no dipende da un numero di varianti genetiche molto alto e appare legato al modo in cui il cervello reagisce agli stimoli luminosi esterni e all'orologio biologico interno. Essere mattinieri, inoltre, sarebbe correlato a un maggiore benessere mentale e offre un leggero effetto protettivo dal rischio di sviluppare depressione e schizofrenia. Il cronotipo di una persona, ossia essere allodole che si svegliano naturalmente presto al mattino o al contrario gufi serotini, è legato a un numero elevato di varianti genetiche. Una ricerca appena pubblicata su Nature Communications ne ha contate ben 351, contro le 24 finora note. Ma la scoperta più significativa del nuovo studio è che il cronotipo è correlato anche al benessere mentale. Le persone mattiniere hanno un rischio minore di incorrere in disturbi mentali di varia gravità, dalla depressione fino alla schizofrenia. Samuel E. Jones dell'Università dell'Exeter nel Regno Unito e colleghi hanno analizzato le varianti genetiche in tutto il genoma in 2 distinte popolazioni per un totale di circa 700.000 soggetti. Successivamente hanno associato i risultati ai risultati di un questionario sulla loro propensione a dormire in un certo momento della giornata, identificando così 327 variazioni che in precedenza non erano state associate al cronotipo. Tuttavia, le risposte a un questionario di autovalutazione possono essere imprecise, quindi i ricercatori hanno confrontato i risultati con quelli ottenuti su un sottogruppo di 85.000 persone per cui erano disponibili misure oggettive delle ore sonno grazie a monitoraggi effettuati in precedenti ricerche. L'analisi dei dati raccolti ha confermato che quelle varianti sono associate al cronotipo, modificando in media di 25 minuti il momento del risveglio naturale, ma non alla qualità o alla durata del sonno. Esaminando le regioni genomiche in cui occorrono le varianti genetiche scoperte, i ricercatori hanno riscontrato che includono quelle che controllano a livello cerebrale e retinico i ritmi biologici dell'organismo, tra cui, oltre ai modelli di veglia e sonno, i livelli ormonali e la temperatura corporea. Lo studio, dice Jones, indica in particolare che il motivo per cui alcune persone sono allodole mattiniere e altri gufi notturni è legato in misura significativa alle differenze nel modo in cui il nostro cervello reagisce ai segnali luminosi esterni e al normale funzionamento dei nostri orologi interni. Sviluppando una serie di analisi statistiche e di confronti con altri studi, i ricercatori hanno infine scoperto che essere una persona naturalmente mattiniera è correlato a un maggiore benessere mentale soggettivo e a un sia pur lieve effetto protettivo contro lo sviluppo di depressione e di schizofrenia.